Quindi classifica i materiali secondo le caratteristiche principali. Quali possono essere queste caratteristiche? Beh, vi potreste divertire nel classificare i materiali, potreste inventare voi una classificazione. Io ve ne faccio vedere alcune e saranno quelle che presumibilmente voi riporterete poi sul compito. Intanto possiamo fare una classificazione generale, quindi iniziale, tra materiali naturali e materiali artificiali. Noi in realtà poi ci staccheremo ben presto da una delle grandi categorie che vedete, che è quella dei materiali naturali, per dedicarci proprio ai materiali artificiali. Che cosa distingue un materiale naturale? Beh, io parlo di materiale naturale quando lo trovo così com'è in natura e opero su questo materiale delle trasformazioni di tipo esclusivamente fisico-meccanico. Cioè, pensiamo ad un esempio molto banale. Trovo un concio di roccia, lo prendo, lo porto in prossimità del luogo in cui voglio utilizzarlo per creare una muratura, per creare una macina per quello che mi servirà, per crearne un oggetto, un percussore, non lo so. Però so semplicemente che quel masso che raccolgo può essere trasformato nella sua forma, appunto, geometrica, ma non c'è alcuna variazione delle caratteristiche microstrutturali. Cioè, se prendessi un campione di quella roccia in utilizzo, in quella muratura, in quell'oggetto che ho creato, e nei limiti dell'omogeneità di un materiale naturale simile a quello che trovo in cava. Concordate? Concordate? Se non concordate, dite. La differenza è col materiale artificiale, che invece io sottopongo un materiale o una serie di materiali, che per me quindi diventano la materia prima, a delle reazioni chimiche, fisiche, meccaniche, tutte insieme, che variano la microstruttura del materiale. E come abbiamo già detto la scorsa volta, c'è una profonda relazione tra la struttura di un materiale e le sue proprietà. Quindi una volta che io prendo la mia materia prima e per esempio la riscaldo, quindi fornisco energia e questa energia provoca delle trasformazioni cosiddette irreversibili, sto quindi producendo un nuovo materiale. Diversamente, senza fornire energia in qualsiasi modo voi la possiate pensare, non avrei alcuna trasformazione della struttura, non avrei alcun materiale artificiale. Quindi il moderno rivestimento di una navicella spaziale, il materiale che costituisce la superficie del nuovo telescopio che sta sullo spazio, sino ad arrivare al mattone in terracotta che troviamo su queste murature arriva da un processo di trasformazione per effetto di un'azione dell'uomo in termini di incremento di energia in un trattamento ad una materia prima, a una o più materie prime. Quindi la prima classificazione che voi farete è proprio tra materiale naturale e materiale artificiale. Ne vediamo un'altra, sempre una macro categoria, e qui iniziamo già ad avvicinarci ad un qualcosa che sarà sempre di più di nostro interesse. L'idea è quella di classificare un materiale in funzione della sua densità o del suo inverso, quindi dell'assenza di materia, quindi del suo contrario, che è la porosità. Come possiamo definire questa grandezza? Beh, guardate, sulla porosità si può fare veramente una discussione, un corso. Io ci ho fatto una tesi di dottorato, quindi 3 anni di studio e di ricerca. Ma quello che dobbiamo sapere ci basta per avere piena conoscenza delle caratteristiche base dei materiali che poi andremo a studiare in maniera approfondita. Che cos'è la porosità? Possiamo definirla in tanti modi, io vi do una definizione. È una discontinuità all'interno di una matrice omogenea e compatta. Cioè, se io prendo in esame un materiale che vado a considerare omogeneo e compatto, una discontinuità, una serie di discontinuità definiscono la mia porosità. Prego.
Potrebbe ripartire i materiali porosi?
Sì, i materiali porosi sono materiali che presentano delle discontinuità nella matrice. Cioè, guardate, facciamo subito un esempio molto pratico. Io ho la mia matrice compatta, prendiamo il nostro insieme che è una matrice omogenea e compatta, e poi inserisco all'interno una serie di discontinuità che cambio colore, dispongo in maniera casuale. Come calcolo la porosità di questo materiale? Ho un'area totale che è definita dalla mia circonferenza, questo insieme è una circonferenza non proprio perfetta, ma gli somiglia. Se io definisco in questa circonferenza un raggio R, l'area del mio insieme, quindi l'area che definirò totale, è uguale a pi greco r quadro, ok? Supponiamo che le discontinuità che ho disegnato, che sono quindi queste arancioni, sono 4 e sono tutte uguali tra loro. Cioè il raggio di queste circonferenze è un raggio coro, rt. Beh, ho che l'area dei pori quindi l'area, scusate, totale dei pori è 4 volte pi greco rp al quadrato. Va bene? Allora, la porosità spesso viene definita definita come frazione dei vuoti. Quando faccio una frazione significa che il mio epsilon è uguale a l'area totale dei pori diviso l'area totale. Che cosa sarà questo numero? Beh, sarà un numero minore di 1 e quindi compreso tra 0 e 1, dove se io avessi un valore 1 significa che tutto questo è vuoto, ok? Però già per come geometricamente io l'ho disegnato, questo non può essere mai vuoto. Perché se immaginiamo di allargare queste circonferenze al loro massimo sino ad incontrarsi, a intersecarsi tra loro, io avrò sempre degli spazi di pieno persistenti. Diverso è se avessi disegnato, per esempio, il mio insieme, così, dove l'origine delle due circonferenze coincide, quindi se ho un'origine O coincidente con O', dove O è il centro della circonferenza di raggio maggiore e O' è la circonferenza di raggio più piccolo, cioè se questo poro cresce sino a raggiungere il valore del raggio del mio sistema denso, allora potrei ottenere come rapporto 1. Detto questo, definiamo quindi la porosità come l'area dei pori, quindi l'area delle discontinuità diviso l'area del sistema che ho preso a riferimento. Allora, noi abbiamo in questo caso fatto immediatamente un esempio piuttosto pratico di una misura di porosità. Per esempio, potrei osservare al microscopio il mio materiale, scattare una fotografia, elaborarla digitalmente in bianco e nero, ricavarmi una matrice 1-0 ed avere subito una serie di macchie, supponiamo che i poli siano neri e il contesto è bianco, e fare un'analisi d'immagine cosiddetta nel calcolo della porosità, anche quando questa è più complessa. Dobbiamo però pensare che c'è un'altra caratteristica della porosità, che è la sua tridimensionalità. Quindi le tecniche come questa di analisi d'immagine sono parziali, perché ci danno un'informazione che è sul piano e per essere statisticamente valide io dovrei utilizzare un numero di immagini molto ampio per ottenere un valore che sia scientificamente valido. Ci sono ovviamente altre tecniche per misurare la porosità. Attenzione, quindi domanda d'esame può essere quali tecniche utilizzare per la caratterizzazione della porosità di un materiale. E la seconda tecnica che invece ci dà un aspetto tridimensionale di questa porosità è la cosiddetta intrusione forzata di mercurio. Come funziona? Posso cancellare la lavagna? Allora, intanto la prima domanda, e credo che almeno qualcuno di voi risponderà di sì, è se avete mai visto il mercurio dal vivo. Ok, quindi la vostra esperienza, per quanto è particolarmente anche nocivo, la vostra esperienza vi dirà... Che succede, G? giro le spalle e chiacchierate. La vostra esperienza vi dirà che è un liquido che non bagna. Cosa significa che è un liquido che non bagna? Cioè che l'angolo di contatto che si forma con la superficie sulla quale poggia definisce una forma che certamente voi non riscontrate con l'acqua. Cioè, se noi abbiamo un piano sul quale mettiamo dell'acqua, noi abbiamo un comportamento di questo tipo. L'acqua si sparge sulla nostra superficie. Se io utilizzo un liquido che non bagna, ottengo invece un comportamento di questo tipo. Ok? Cioè si definisce una vera e propria sferetta sulla mia superficie. E così, prima avete risposto meno di spalle, chi ha visto il mercurio? Chi non l'ha visto, cercatelo in rete e vedrete che è esattamente così. Questo ci dà un grosso vantaggio in laboratorio, dove noi abbiamo uno strumento che si chiama porosimetro. E infatti la tecnica è porosimetrica, quindi la metrica della porosità e la tecnica nello specifico è l'intrusione forzata di mercurio, come vi dicevo. Allora, se io ho una proprietà di questo tipo, la voglio sfruttare. La voglio sfruttare per riuscire a comprendere di più sulla porosità. Però prima faccio un passo indietro e vi dico che cosa succede invece con l'acqua. Cioè, con l'acqua io, se prendo un campione di un materiale poroso e lo inserisco all'interno di un becher da laboratorio dove c'è contenuta dell'acqua, che cosa posso rilevare? Beh, intanto io prendo il mio campione, prima di inserirlo qua dentro, e lo peso. Ottengo quindi un certo valore che a noi adesso non interessa. Ma dopo un intervallo di tempo sufficiente all'interno del becher dove invece è contenuta dell'acqua, portandolo fuori e ripesandolo, mi devo aspettare che questo peso sia aumentato. E di fatto la differenza tra le due pesate, quindi il delta N, ci darà esattamente quella quantità di acqua che per un fenomeno fisico che è chiamato suzione capillare sarà penetrata all'interno del nostro campione. In un certo senso il peso dell'acqua, di cui conosciamo il peso specifico, ci dà anche il volume di acqua che è entrato all'interno del nostro campione. Quel volume sarà esattamente la porosità capillare del nostro materiale. Cioè, quindi io prendo il mio campione essiccato in stufa, quindi sono sicuro che dentro i suoi pori non c'è umidità, è secco, lo porto all'interno di un ambiente dove c'è dell'acqua e attendo un tempo che non definiamo perché è funzione di tanti parametri, ma sufficientemente lungo affinché questo non possa più assorbire altro liquido. Quando lo porto fuori, lo peso e quella quantità di acqua può essere tradotta anche in quantità di volume, è la mia porosità capillare. Tutti i pori a accessibili all'acqua sono imbibiti di questo liquido, quindi definisco una porosità cosiddetta capillare. Ma da questa prova, vi rendete conto, avete una informazione. L'informazione è quella che avevamo prima dall'analisi d'immagine, la stessa, cioè in generale la frazione dei vuoti. Non conoscete altro, non siete in grado di dirmi se ci sono dei poli che hanno delle dimensioni diverse. Siete d'accordo? Se fate questa prova, la potete fare anche a casa con la bilancina in cucina, non avete altre informazioni se non una differenza di peso, se non un certo volume, cioè la porosità totale capillare di questo materiale. E allora ad un certo punto è nata l'idea di sfruttare questa proprietà, cioè sfrutto il fatto che ho un materiale, un liquido che non bagna a pressione atmosferica, ma che può penetrare in poli se io aumento la pressione. E allora, spiegandovi il principio di funzionamento, vi sto anche spiegando come funziona il porosimetro. Se io confino il mio campione, peraltro di dimensioni piuttosto piccole, stiamo parlando di un centimetro cubico, all'interno di un'ampolla che è detta dilatometro, dove inserisco il mio liquido che non bagna, quindi metto dentro il mio mercurio sino ad un livello, ho in questa situazione un sistema distinto in cui io ritrovo dilatometro, un sistema distinto in cui io ritrovo il campione e il liquido che non bagna, che è il mio mercurio. Il comportamento del mercurio è tale che la pressione esercitata su di esso sia uguale a due volte la tensione superficiale per l'angolo di contatto diviso il raggio. Questa è la legge di Washburn, che ci dice che la pressione è uguale a due volte la tensione superficiale per il coseno dell'angolo di contatto diviso il raggio. Se io esercito, ci sto arrivando, datemi il tempo, tanto lo riprendiamo. Intanto vi ho preannunciato che due grandezze fondamentali che entrano in gioco in questa misura sono la pressione e il raggio del poro, che quindi, tralasciando la formula, io vedo immediatamente essere inversamente proporzionali. Questo cosa significa? Significa che se io esercito una pressione sul menisco del mercurio, abbiamo inizialmente una penetrazione del mercurio stesso nel campione a partire dai raggi più grandi. Pressione e raggio sono inversamente proporzionali. Quindi accade che questa pressione, una pressione che possiamo chiamare P1, coinvolge una serie di raggi che hanno una determinata dimensione R1. E come mi accorgo che è penetrato del mercurio? Beh, il menisco si abbassa e questa variazione di altezza si traduce in una variazione di volume di mercurio. E quindi so che per un valore di pressione P1 ottengo una penetrazione su una classe di poli R1 che contano per un certo volume V1. Se procedo ed esercito una pressione P2, quindi aumento la pressione con P2 che è maggiore di P1, coinvolgo stavolta dei raggi che posso chiamare R2 che sono più piccoli di R1 per avere ancora un certo volume V2. Il menisco si abbassa ancora e quindi ottengo un nuovo valore di volume. Come lo misura il porosimetro? Come misura la variazione di volume? Beh, fa passare una corrente elettrica dalla parte in alto alla parte in basso e variando l'altezza del menisco progressivamente più in basso, io ho una variazione di lunghezza della mia resistenza elettrica che permette appunto di calcolare le dimensioni geometriche e anche il volume che è penetrato all'interno del materiale. Ci sono dei dubbi? La lunghezza della resistenza. Come? C'è qualcuno che va a fare? Quindi a questo punto possiamo mettere insieme i dati che noi ricaviamo. C'è un brusio e mi disturba. Quindi vi dicevo, c'è un modo di collezionare i dati per poterli studiare. Elaboro un grafico. Allora, quando all'esame vi verrà chiesto un grafico, spesso capita che per emozione, non dico per ignoranza nel senso buono, per ignorare il fatto, quando vi chiedo di rappresentare un grafico, voi dovete per prima cosa disegnare gli assi e poi mettere immediatamente le grandezze, cioè le grandezze fisiche che vogliamo paragonare ed eventualmente le unità di misura. Perché spesso capita, uno parte e inizia a fare sì, subito questo, una spiegazione non vuol dire niente. Questa fatta così può essere tutto. Quindi la prima cosa che noi facciamo è scrivere quali grandezze vogliamo considerare nella comprensione della porosità. I raggi e la variazione di volume che abbiamo avuto. Cioè ci dirà quanto volume corrisponde a quella classe di raggi. Guardate, stiamo parlando in questo caso di un campione che ha una porosità che può essere eterogenea. G
Cioè, mentre prima abbiamo disegnato tutti i poli uguali, ora noi dobbiamo pensare a un materiale che può avere tante classi di poli. Quindi, se io esercito una pressione P1, scopro e vedo che il mio campione assorbe, lo vedo perché si abbassa il menisco, so che c'è una certa tipologia di raggio, che è il raggio F1. Ovviamente, come me la ricavo? Beh, il polosimetro ha una sua pompa interna, farà le sue letture, dico, sto applicando una pressione passiva a 4.000 atmosfere, quindi inizio con i valori di bassa pressione e poi ad un certo punto, quando inizierà a raggiungere un valore di pressione tale perché si abbia l'abbassamento del menisco, lui registra e dice ho trovato il mio primo raggio, è questo, e mi dice anche l'R1 quanto volume di quel raggio, a quella classe di raggi io ottengo. E supponiamo, stiamo disegnando un qualcosa che ovviamente adesso è puramente didattico, abbiamo la nostra prima classe di poli. Poi vado avanti, quindi ottengo un R2, magari potrebbe capitare che è più in alto, ok? Ancora un R3, supponiamo che cresca ancora, e adesso la facciamo semplice ovviamente, arriviamo con l'R4, l'R5, l'R6, e supponiamo andiamo un pochino a scendere. Questa serie di istogrammi io la posso anche semplificare, per esempio facendo passare una curva.
Prego, segue sempre prima una curva di Gauss.
Non è detto. Alcuni materiali seguono una legge di Gauss, altri una bossoniana, altri hanno distribuzioni dove noi abbiamo, per esempio, più massimi. Altri ancora hanno distribuzioni, per esempio, che sono sempre crescenti. Sono peraltro dei materiali molto particolari. Avete mai sentito parlare di frattali? Frattali? I frattali sono delle figure autosimilari che, per esempio, personalmente nella mia ricerca utilizzo proprio per simulare distribuzioni di porosità che siano o sempre crescenti, oppure miscelando insieme dei frattali posso ottenere anche delle figure complesse. Vedremo in futuro qualcosa. Quindi le distribuzioni dei voti possono essere molto diverse tra loro. Ci sono materiali progettati, per esempio, per avere distribuzioni bimodali, raggio volume, dove trovo una classe qui e magari una classe qua. Cioè c'è uno scopo preciso per cui io ho bisogno di due classi dei poli lontani tra loro, separati quindi da un intervallo in cui non sono presenti dei poli. Perché? Perché come vi dicevo prima, la struttura influenza le proprietà. E allora, se nella classificazione di materiali naturali io recepisco il materiale così com'è, oggi invece sono in grado di prendere il mio materiale, le mie materie e progettare un materiale che abbia una specifica distribuzione dei vuoti che sia adatta ad assolvere delle funzioni. Ci fermiamo per una pausa. Quindi dicevamo che abbiamo due porosità, non controllabile e controllabile, perché quella non controllabile è di origine naturale molto spesso. E facendo riferimento a una tipologia che è quella della roccia basaltica, io ho detto vi porto in prossimità di un vulcano dove abbiamo diverse possibilità di eruzione. Cioè, tipicamente abbiamo un'eruzione effusiva in superficie, oppure possiamo avere anche una estrusiva piroclastica. Fermiamoci alla prima. L'esempio che vi deve tornare in mente è l'Etna. Quindi uno scorrimento lento di lave, lento per modo di dire, siamo intorno ai 50 km orari, una lava a temperatura tra i 1100-1200 gradi e un processo di raffreddamento per differenza di temperatura con l'ambiente esterno. Quando inizia questo raffreddamento c'è all'interno del magma un'evoluzione di gas, sono vapore acqueo e CO2. Alcuni di questi gas riescono a fuoriuscire dal magma, altri però rimangono intrappolati proprio per effetto della solidificazione. Tanto è vero che conoscete il passato come roccia, sì, tanti di voi arriveranno da qualche località dove se lo trovano proprio sotto i piedi o nei conci che ritrovano sulle abitazioni dei loro centri storici. Tutti conoscete il basalto, una roccia prevalentemente scura, anche se la trovate tante altre volte verde o rossa. Però diciamo che quella pietra praticamente grigio scura, nera, che è il basalto, può avere due versioni. Noi stiamo guardando un attimo quella porosa, in cui si dice che questa porosità è macrovescicolare, cioè i pori sono di grandi dimensioni e la loro forma va da sferica sino ad ellittica in sezione. E ci dice una cosa: un poro sferico è un poro di un magma fermo, invece ellittico è un magma in movimento che si è solidificato, quindi schiacciato, e che a seconda di quanta differenza c'è tra l'asse maggiore e l'asse minore ci dice anche in che posizione rispetto all'ampiezza della colata, in quale posizione si trova. Se io trovo un'elisse molto schiacciata mi devo aspettare uno scorrimento del magma e di trovarlo anche nella parte bassa del mio canale di scorrimento. Quindi l'elisse così, mentre qua scorrendo possiamo avere un'elisse ma che risente meno della forza peso di tutti gli strati. Posso avere una porosità non controllabile di un materiale naturale come il legno. Posso avere una porosità non controllabile di un materiale come può essere una roccia arenaria. Per farvi l'esempio, questa bancata che voi vedete qua in via Ismadias è una roccia calcarenitica fatta completamente, quasi esclusivamente di carbonato di calcio, con un sistema di cosiddetto di diagenesi che porta alla sedimentazione di granellini di carbonato di calcio che nel tempo, adesso non andiamo avanti con la spiegazione, nel tempo si prendono, solidificano. cioè si aggregano operazioni meccaniche, operazioni chimiche e si saldano tra loro. Allora vedete che possiamo distinguere ulteriormente in termini di porosità, potremmo ancora dare delle caratteristiche. Per esempio, vi ho fatto vedere come lavora il porosimetro, ma vi potrei anche dire che, come tutte le tecniche, non è perfetta. E ci sono due punti in particolare per i quali non lo è. La prima è che lavora per un modello a pori cilindrici paralleli. Cioè il porosimetro considera tutti quei pori come se fossero una serie di cilindri cavi paralleli tra loro. E quindi c'è già una difformità rispetto alla realtà. Perché? Perché trascura, poi fa delle lavorazioni al computer ma sono calcoli, ma sperimentalmente trascura la tortuosità della porosità. E l'altro effetto è il cosiddetto collo di bottiglia. Cioè, se io ho in sezione un poro che è fatto così, e qua sopra avevamo la superficie del materiale esposto, sto semplificando ovviamente, trovo qua il mercurio che deve penetrare, beh, ci vorrà una pressione decisamente forte per riuscire a penetrare su questo raggio R1, che come vedete è molto più piccolo del raggio R2. Però quando il mercurio penetra qui e quindi ha raggiunto una pressione che è adatta a questo raggio R1, successivamente va a riempire anche tutta questa cavità, considerandola come se avesse questa dimensione. Quindi ci può essere un errore sperimentale, ma l'errore sperimentale dietro l'angolo su qualsiasi tecnica noi possiamo utilizzare. Allora, vedete adesso in questa slide l'ultima classificazione che stiamo affrontando, poi ne vedremo delle altre nel nostro lungo andare, e che sono delle classificazioni di tipo strutturale. Cioè, se io osservo al microscopio una superficie di un metallo, questo la maggior parte di voi già la conosce, ha una struttura per grani. Grani che, poi lo vedremo quando affronteremo la solidificazione di un fuso metallico, grani che si incontrano e nel loro incontrarsi, durante proprio la solidificazione, hanno delle superfici di riarrangiamento. Cioè questi grani crescono con delle direzioni preferenziali e ognuno ha la sua, perciò quando si incontrano non c'è un innesto omogeneo, ma c'è un cosiddetto bordo di grano, che è anche un difetto della struttura. Attenzione, la stessa struttura, stiamo parlando per classificazione, è quella tipica del marmo, è quella tipica del granito. E voi sicuramente conoscete perlomeno il granito, perché si vede ad occhio nudo come i cristalli appunto si incontrino tra loro, abbiano delle forme diverse. Il granito è anche particolarmente vantaggioso in questa osservazione perché sono specie mineralogiche diverse tra loro, quindi abbiamo anche dei colori diversi che ci aiutano a distinguere proprio una conformazione di questo tipo. Perché in quel caso si vedono ad occhio nudo? E proprio si vedono ad occhio nudo significa che hanno una dimensione decisamente maggiore. E la dimensione dei grani lo anticipiamo, perché poi poi lo studieremo in maniera approfondita, è funzione della velocità di raffreddamento del fuso. Allora, siccome a differenza di quelle effusioni che abbiamo visto prima in superficie, che sono parecchio veloci, il granito deriva da una fusione intrusiva, cioè abbiamo del magma e lo scorrimento in un filone al di sotto della superficie terrestre, dove il magma fuso viene conservato ad una temperatura piuttosto elevata e disperde il suo calore molto lentamente. La dispersione del calore lenta porta alla formazione dei nuclei e successivamente dei cristalli in dei tempi molto lunghi, che portano ad una crescita addirittura alla dimensione che è visibile ad occhio nudo. Ci sono domande?
No.
Prego.
Esistono materiali non porosi, cioè non
senso. Certo. Beh, i marmi, i graniti, i metalli non hanno una porosità così come la possiamo intendere. Possono avere frazioni di porosità, ma sono praticamente irrilevanti e più dovuti a dei difetti macroscopici, a delle lesioni. Con questo non sto dicendo, per esempio, che non esistano i metalli porosi, perché vi ho già fatto vedere un esempio l'altro giorno quando vi ho illustrato il programma. Possiamo realizzare dei materiali ceramici che siano esenti da difetti e quindi siano densi, ma quando parliamo di densità stiamo parlando magari del 99%.
Anche i cristalli.
Quindi sì, sono densi. Ok, abbiamo continuità tranne quelli che saranno difetti strutturali. Allora, come vi ho detto, noi non affronteremo quest'anno alcun prerequisito di chimica e ci lasciamo alle spalle una parte di programma che io credo, come vi ho già detto l'altro giorno, sia nelle vostre corde. Un tempo la tecnologia dei materiali era chiamata chimica applicata e di fatto lo è. Quindi confido nelle vostre conoscenze, ma vi accorgerete che le avete già, e sono sicuro, e più che altro sono obbligato a non farvi alcun cenno per riuscire a darvi invece delle nozioni che sono tipiche di questa materia su diverse altre classi di materiali. Da cosa cominciamo? Beh, cominciamo dal farvi vedere intanto che se entrate sulla pagina, scusate, lo voglio fare in diretta, perché altrimenti poi qualcuno non lo trova. Allora, se voi entrate sulla parte del materiale didattico, trovate la vostra sezione che è tecnologia dei materiali, ingegneria meccanica. Qui avete già delle slide che noi affronteremo, c'è quasi tutto. Se poi dovessero esserci degli aggiornamenti, inseriremo degli esercizi, insomma lavoreremo su questa pagina per trasmettere il materiale didattico che verrà proiettato in aula. E quindi collegatevi da qui e potete già sfogliare. Voglio ribadire una cosa, questo materiale ci guida. Voi avete visto come noi possiamo avere una slide proiettata e parlare per mezz'ora. Poi ne proiettiamo un'altra e parliamo per 2 minuti. Stare a lezione, ascoltare le lezioni, vi dà anche la percezione di quale sarà l'enfasi sull'argomento e di conseguenza che cosa vi verrà chiesto. Facciamo un ulteriore riassunto, così queste domande di esame le chiudiamo, e vi ricordo che la domanda di esame per oggi su quello che abbiamo visto è la classificazione dei materiali, quindi potreste trovare sul vostro compito: come posso classificare un materiale? Quali sono le caratteristiche per le quali posso classificare un materiale? Più avanti ci occuperemo per esempio di proprietà meccaniche e ritorneremo su questa domanda per poter dire che un materiale ha una resistenza meccanica elevata ad una determinata sollecitazione e un altro materiale invece no, però potrebbe essere resistente ad un altro tipo di sollecitazione. Il primo aspetto che vedremo e che voi ritroverete adesso sempre sulle pagine del vostro libro di testo, che è lo SMIT, Scienza e Tecnologia dei Materiali, e che dovete procurarvi al più presto, ovviamente, è la struttura cristallina dei materiali e la struttura amorfa. La maggior parte dei materiali, soprattutto quelli che noi vedremo durante questo corso di studi che sta alla base, ve lo ricordo, della scienza dei materiali, ha una struttura cristallina. Che cosa significa? La struttura si dice cristallina quando gli atomi si dispongono, gli atomi che costituiscono quel materiale, si dispongono seguendo un ordine ben preciso nelle 3 dimensioni dello spazio. Cioè abbiamo una distribuzione cosiddetta a lungo raggio. Ciò vuol dire che se io ho la possibilità di osservare un materiale, immaginiamo a livello atomico, io ritrovo la sua organizzazione in delle celle elementari che si ripetono nello spazio, nelle 3 dimensioni dello spazio. Al contrario, viene definito un materiale amorfo o non cristallino quel materiale che ancora una volta presenterà degli atomi organizzati in una certa maniera, che seguiranno ovviamente a seconda dei legami che possono costituire tra loro, e questo la chimica ve lo ha già insegnato, angoli di legame, forza di legame, quindi costituirà uno schema, ma quello schema è valido esclusivamente a corto raggio e a lungo raggio si perde. Cioè immaginate di avere la vostra fotocamera e di fare prima uno zoom su una porzione di questa struttura, guardarla e vedere che effettivamente c'è un ordine nell'organizzazione di questi atomi, ma appena porto indietro l'ingrandimento mi accorgo che questo ordine si perde. Questa struttura è detta amorfa o non cristallina. Vi dirò di più però, perché le classificazioni sono sempre abbastanza complesse. Se da una parte esistono dei materiali a comportamento cristallino ed altri a comportamento amorfo nella loro natura, e quindi in generale prendiamo un metallo e diciamo che questo è un materiale cristallino, e poi prendiamo il vetro e invece notiamo che questo è un materiale amorfo, possiamo avere dei casi in cui anche materiali che tipicamente cristallizzano con un ordine ad ampio raggio possono essere amorfi. Esiste una classe di materiali cosiddetta metalli amorfi. Quale può essere la causa del disordine nella struttura? L'ho già citata prima, può essere la velocità di raffreddamento di un fuso, perché quando io raffreddo lentamente il mio fuso, gli sto dando il tempo di organizzarsi secondo la sua condizione di equilibrio ottimale. Se però prelevo velocemente l'energia dal mio sistema, non do il tempo agli atomi di trovare la loro nuova posizione di equilibrio ed è come se la struttura venisse congelata in quella maniera. Quindi quello che dobbiamo memorizzare come primissimo concetto è: attenzione, un materiale ha una sua struttura e una sua organizzazione che gli richiede, per stare in quella composizione lì, una quantità minima di energia. Cioè, se volessimo ancora semplificare, diremmo che quel sistema raggiunge un equilibrio quando la sua condizione energetica è inferiore, quando per sussistere ha bisogno di meno energia. Ed eccolo in questa slide un esempio di reticolo cristallino. L'esempio di reticolo cristallino, che in questo caso prevede una cella unitaria semplice, per la quale possiamo definire dei parametri geometrici. E li vedete riportati in questa immagine, dove la cella può essere semplificata come cubica, ma attenzione, ha intanto dei vettori elementari che noi individuiamo e degli angoli tra questi che ancora sono definiti e possono quindi variare. La ripetizione nelle tre dimensioni dello spazio di questa cella elementare ci dà il reticolo, il nostro reticolo cristallino. Qual è l'esempio, scusate, qual è la dimensione delle nostre celle? Beh, stiamo parlando di qualcosa veramente piccolo e abbiamo già citato qual è il nostro livello di attenzione dimensionale. Siamo in una scala che va sino al miliardesimo di metro, quindi al nanometro, e anzi ad una sua frazione quando parliamo di raggio atomico. Non ne definiamo adesso uno, perché ogni elemento ha poi la sua dimensione. Però, come vedete riportata in questa scritta, Nel caso del ferro, per esempio, se noi pensassimo a delle celle che sono allineate tutte quante in un millimetro, beh, guardate quante celle unitarie dobbiamo contare. 3.48 per 10 alla 6. Ok? Quindi stiamo parlando di numeri piuttosto grandi. Impareremo adesso quali sono i reticoli cristallini più diffusi, più utilizzati, e in generale possiamo dire che ci basta individuare 7 tipologie di celle unitarie per un totale di 14 reticoli cosiddetti di Bravais, che ci danno la possibilità di studiare i nostri materiali. Cioè, quindi noi andremo ad identificare come questi materiali cristallizzano in funzione di alcuni schemi. In realtà poi noi studieremo in particolare 3 celle unitarie, che sono la cubica a corpo centrato, la cubica a facce centrate e l'esagonale compatta. Quali sono questi tipi di celle? Prima li vediamo in generale e poi andremo nel particolare. Beh, abbiamo delle celle unitarie cosiddette cubiche. E vedete, in questa slide noi abbiamo una cubica semplice, dove, immaginando uno scheletro che è appunto cubico, noi collochiamo su ognuno di questi spigoli degli atomi, intesi in questo caso con queste sferette piccole. Poi abbiamo la cubica a facce centrate, dove presentiamo una cubica semplice che in più presenta degli atomi al centro di ciascuna faccia. E poi abbiamo la cubica a corpo centrato, dove invece abbiamo una cubica semplice più un atomo al centro della struttura. Poi abbiamo le tetragonali, che sono qui riportate in basso. No, qui c'è probabilmente un errore sulla slide, ma tanto dopo le vediamo le cubiche. Abbiamo l'ortorombica, la romboedrica e poi le esagonali, la monoclina e la triclina. Non ci interessa, attenzione, non sarà oggetto di questo corso conoscere nello specifico tutte quelle che vi ho mostrato, ma invece sarà domanda di esame discutere le 3 celle principali che noi abbiamo studiato. Cioè, ve lo ripeto, la cubica a corpo centrato, una cubica semplice con un atomo al centro, la cubica a facce centrate, ancora una cubica semplice con un atomo al centro di ciascuna faccia stavolta, e l'esagonale compatta, dove voi avete un atomo su ognuno di questi spigoli e un atomo al centro delle superfici di base del nostro prisma a facce esagonali e 3 atomi al centro. E domani mattina continuiamo. Grazie, buonasera.
Grazie.